forse ne sa molto più lei di me, c'è un organismo dell'ONU che con le votazioni e le discussioni che fanno questi organismi a un certo punto ha detto che il muro di pianto e altre cose non appartengono alla cultura religiosa ebraica, ma quella musulmana. E siccome stanno combattendo da 50 anni su questo nobile principio, è sorprendente che qualcuno improvvisamente in questi organismi, sono organismi dove stanno della gente che rappresenta i 100+ stati dell'ONU, ogni tanto riescono a contare qualche assenza, qualcuno che è distratto, propongono qualcosa, passa la mozione e questa mozione finisce con lasciare un segno. E quello che sorprende è che il rappresentante italiano non abbia trovato di meglio che astenersi. Una posizione, come dire, per evitare compromessi, si è astenuto. Credo che Renzi abbia detto che sono cose che capitano, che sono delle sbaglie che si fanno, sta di fatto che concretamente non significa credo nulla. Politicamente, mettere un voto, preferite voi che Gerusalemme sia araba o israeliana, che mi pare una di quelle questioni su cui sarebbe meglio cercare di tacere, sono le bellezze degli organismi internazionali. Cosa posso dirvi di più? Se lei vuole aggiungere qualcosa, così mi informa anche me, oltre che ai suoi colleghi, volentieri.
Presidente del Consiglio si è scusato, se non altro, e
ha questo cambiato le cose,
dichiarando che comunque insomma non era stata una posizione degna di tale nome. C'è anche da dire che sul sentiero europeo paesi come la Gran Bretagna, l'Unione Europea la Germania hanno votato contro. Per cui secondo me questo aspetto deve essere abbastanza indicativo. Al netto delle considerazioni che si possono fare, io credo che il fatto di negare l'appartenenza effettiva di un pezzo di storia così importante per una tradizione così lunga e anche combattuta, insomma, sia abbastanza deplorevole dal mio punto di vista.
Lei unisce la sua voce alle molte deplorazioni a cui unirei anche la mia modestamente, ma anche con la consapevolezza che non sono queste le cose che contano, anche se sono sempre cose significative di un problema che viene continuamente riproposto senza mai una vera soluzione, perché la soluzione, ahimè, non c'è. Però il problema è che il problema della Palestina e di Israele è un dramma vero, nel senso che non c'è una soluzione, che è la cosa più drammatica. Bene, adesso c'è il accordo con la Canada, che è una notizia che volevo darvi perché è una notizia che vorrebbe attrarre la vostra sensibilità. Perché? Cosa succede? Allora, c'è in ballo l'approvazione di una grossa e una piccola, medio piccola trattativa internazionale che ha come suo protagonista l'Unione Europea. L'Unione Europea sta trattando una partita molto grossa con gli Stati Uniti sul trattato di partenariato transatlantico, in sigla TTIP, è una più contenuta partita in certi termini diverse con il Canada. Entrambe le partite servono alla liberalizzazione dei mercati. Dunque, cosa si può dire a questo proposito? Primo, che sono cose gigantesche. Come tutte le cose gigantesche, non si capisce esattamente quali siano i termini della questione, anche perché essendo accordi commerciali sono gestiti riservatamente. Il Parlamento europeo ha acquisito il potere di approvare la fine delle trattative, e ha chiesto alla Commissione di avere notizie sulle trattative. La Commissione le ha date limitatamente a ciò che poteva essere reso pubblico, il Parlamento ha dato alcune indicazioni su come muoversi, ma le trattative non si sono ancora concluse e non se ne conoscono i contenuti del TTIP. Invece del trattato col Canada, che evidentemente è cosa molto più ristretta e per certi termini anche diverso, la trattativa è giunta a conclusione. Lo fatto scandaloso, tra virgolette, è che già il Parlamento della Vallonia, che è una regione del Belgio, ha detto no, non lo ratifichiamo, e siccome per la Costituzione belga ci vuole una ratifica non solo del Regno, ma anche delle due comunità, poi sono tre, che costituiscono il Regno, questo impedisce l'assenso del Belgio a questa trattativa. Dove si studiano queste cose? Questa sarebbe una bella domanda, una bella domanda. Si studiano un po' nel diritto dell'Unione Europea come materie, che tra l'altro da noi è insegnato da Paolo Borghi, che è un po' uno specialista di commercio internazionale, un po' in diritto internazionale, perché sono strumenti sempre internazionalistici, un po' in diritto commerciale, perché i riflessi di questi trattati sono su marchi, concorrenza e così via. Sono partite molto grosse, anche perché il primo punto è qual è la competenza dell'Unione Europea e qual è la competenza degli Stati, ed è passata la linea per cui questi trattati non sono approvati soltanto dall'Unione Europea, ma devono essere approvati anche da tutti gli Stati, e tutti gli Stati europei probabilmente non lo ratificheranno né uno né l'altro. È difficile capire il significato economico di queste cose, che sono ovviamente enormi. Significa commercializzare, che so io, il vino e la carne, per dire una cosa che va in Canada e una cosa che viene dal Canada, senza barriere doganali, con un riconoscimento di origine controllata, no? Che è una cosa importante per i prodotti europei, in Canada non esiste. In compenso in Canada non esiste il divieto di ormoni nella carne, che noi importeremo, ma esistono divieti in Europa, e allora su queste partite c'è una trattativa che è ovviamente molto complicata. La cosa che più suscita preoccupazione in chi non si occupa di commercio internazionale, ma di diritto, e di diritto costituzionale in particolare, è la clausola ISDS. La clausola ISDS dice, banalizzando questo, passati questi trattati, una impresa extraeuropea che vuole commercializzare i suoi prodotti, istituire filiali, comprare fabbriche, produrre servizi in Europa, e si trova una qualsiasi normativa di uno Stato che l'ostacola, può rivolgersi a un giudice internazionale, un organo arbitrale, composto secondo le norme degli organi arbitrali, con due giudici nominati dalle due parti, l'impresa e lo Stato, che insieme designano il Presidente della Commissione. Sono cause di alcuni centinaia e migliaia di euro come parcella, per cui voi capite che questa è una cosa su cui i falchi girano con le bave la bocca, e questo preoccupa molto. E questa è una clausola che esiste da tempo, diciamo che esiste dall'epoca postcoloniale nel mondo. Perché? Perché quando gli stati occidentali si ritiravano dalla dalle colonie, le imprese continuavano ad avere rapporti delle colonie. Chi estrae il petrolio, che so io, in Iran o in Arabia? Le sette sorelle. E sette sorelle sono sette compagnie petrolifere. Queste compagnie petrolifere si sono trovate a dover fare contratti di investimento e di sfruttamento di miliardi, con il problema di chi avevano di fronte. Chi avevano di fronte? Il politico locale, il piccolo sultano, il califfo, ed erano molto preoccupate della stabilità istituzionale di questi paesi, perché ovviamente erano partner commerciali. Allora hanno cominciato a introdurre una serie di clausole, qualcuna la studierete probabilmente in diritto civile, perché sono forme di garanzie atipiche, che facevano saldi questi rapporti per il fatto del sovrano. Nel senso di dire, va bene, io investo miliardi lì, però tu mi rilasci una cambiale, un titolo di credito che io posso scontare in banca, perché se il tuo sovrano un bel giorno decide di nazionalizzare, come ha cercato di fare col canale di Suez, i pozzi petroliferi, io non ci voglio rimettere. Io scommetto sullo sviluppo di questa cosa nel tuo paese, ma tu mi rilasci un titolo di credito in cui mi dici, comunque la cosa vada politicamente, se tu hai dei danni ti riscuote il tuo credito. E la stessa cosa si è fatta con questa clausola che diceva: io vado a investire in questo paese, ma siccome investo miliardi non voglio che se di questo paese un bel giorno cambia regime e mi nazionalizza il pozzo petrolifero, io mi debba rivolgere ai giudici di quel paese. Chi si fida del giudice afghano o del giudice dello Yemen? È un discorso che ha un senso, è colonialista, ma nel mezzo stiamo parlando di multinazionali. Questa clausola viene trasportata in rapporti tra paesi che non sono ex coloniali: Stati Uniti, Canada, Unione Europea. E la implicazione di questa clausola può essere enorme, perché questa clausola c'è già, lo dice il Sole 24 Ore, che non a caso è molto sensibile alle cose, che c'è già in, forse non è scritto qua, 1700, è un testo marmellata, 300 pagine dell'accordo con il Canada. Questa clausola c'è in 3000 accordi nel mondo. Sì, sono accordi con paesi che lo subiscono, ma voi sapete che cosa vuol dire questa clausola applicata in un paese europeo? Ve lo spiego. È successo in un accordo pre-adesione all'Unione Europea della Romania, direi, con la Svezia, in cui la Romania diceva alle imprese svedesi: venite a investire qui e vi faccio degli sconti sul costo del lavoro. E poi hanno fatto una riforma legislativa sul costo del lavoro, questa impresa ha chiesto i danni e l'ha chiesta a un organismo che è un organismo internazionale, dove stanno gli avvocati internazionali, i quali naturalmente non giudicano in base alle logiche costituzionali di un paese, tanto che infine hanno condannato la Romania a pagare un fantastilione. La Commissione Europea è intervenuta dicendo: tu non puoi pagare perché per il nostro diritto sarebbero aiuti di Stato, cortocircuito totale, perché stai dando dei soldi alle imprese. E questo è successo in paesi del Sud America, dove multinazionali americane si sono viste danneggiate dall'istituzione di un parco naturale nell'Amazzonia, perché non potevano più distruggere i boschi dell'Amazzonia, e sono state risarcite. E questo significa cosa? Che noi rischiamo, se queste clausole partono, di avere imprese che ovviamente sono imprese grosse e sono imprese non europee, perché questo è il senso del trattato, che possono sfidare qualsiasi paese europeo se attiva politiche ambientali, se attiva politiche sociali, se attiva politiche del lavoro, tali da provocare un danno ai loro investimenti. E con sottrazione di questa, della giurisdizione ai giudici italiani e europei, questa cosa viene devoluta a un irresponsabile soggetto internazionale. Questa è la grossa preoccupazione che c'è ed è il motivo per cui alla fine io credo che questi progetti si arreneranno. C'è un'altra notizia che volevo commentarvi, questa è una pagina del Corriere della Sera, che ha come titolo "Non ti curar di Trump, Hillary vola e ora vuole il Senato". Ve lo leggo perché è scritto da Massimo Gaggi, che non conosco, ma è uno che le cose le conosce, e si allaccia a quanto vi dicevo l'altra settimana sul problema delle elezioni americane e della delicatezza non solo dell'elezione del Presidente ma del Senato e della Camera. Dunque, la Camera dei rappresentanti viene rieletta ogni 2 anni, cioè un organo che già qua, in questo vedete che è appartiene a una sfera geologica, un'area geologica lontana. Queste assemblee che si votano di continuo sono particolarmente instabili. Il Senato, i senatori durano 6 anni, ma è un organo permanente che si rinnova di un terzo ogni 2 anni, perché perciò ogni 2 anni si votano tutti i rappresentanti e un terzo del Senato. Un terzo del Senato nel senso che scadono i senatori di un terzo degli stati. E questa partita si somma all'elezione del Presidente che avviene ogni 4 anni. Ogni 4 anni si elegge un nuovo Presidente, le nuove assemblee, la nuova Camera dei rappresentanti e un terzo del Senato. Allora, siccome Hillary, dopo le brillanti uscite del parrucchino, sembra essere sicura di vincere, tutta la lotta si sta spostando su quello che appariva la seconda linea del problema, cioè Senato e Camera dei rappresentanti. Se si vedesse qualcosa sarebbe bello. Negli ultimi comizi nelle piazze elettorali USA, Barack Obama ha speso poche parole per sostenere la candidata Hillary Clinton e molte per proporre quella dei candidati locali a Camera e Senato. Non è scarsa considerazione per l'ex segretario. Hillary sta vincendo, sta facendo la stessa cosa. Venerdì in Pennsylvania e domenica in North Carolina ha attaccato più che Donald Trump i senatori locali del Partito Repubblicano. Pat Toomey e Richard Burt, che un tempo sicuri della riconferma, ora corrono il rischio di essere battuti dai rivali democratici. Visto com'è andata alle primarie, meglio non dare il miliardario conservatore per sconfitto, ma i sondaggi favorevoli a Hillary da settimane spostano l'attenzione dei democratici su obiettivi che vanno oltre la riconquista della Casa Bianca. La battaglia per Camera e Senato è meno attraente, ma altrettanto importante, lo sa bene lo stesso Obama, che schiacciato da maggioranza repubblicana tanto da Camera quanto al Senato, è rimasto per anni con le mani legate. I numeri dei sondaggi, l'ultimo vede Clinton avanti di 12 punti, vanno presi con le molle, ma anche adesso anche il Grand Old Party, che sarebbero i repubblicani, GOP, come lo chiamano in gergo i Yankee, teme la valanga democratica. Karl Rove, stratega delle vittorie di George Bush, non vede più alcuna possibilità per Trump, mentre Sheldon Adelson, il miliardario del casinò, maggior finanziatore dei conservatori, sta spendendo più per i repubblicani del Congresso che per la Casa Bianca. Ma il finanziamento privato, che in America è una delle cose più vergognose che possono esistere, un giorno ne possiamo parlare, in forza di una sentenza Citizens United della Corte Suprema, e si è riconosciuto alle società libertà di espressione, e siccome per una società di capitali l'espressione è dare soldi, si è consentito alle imprese di finanziare campagne politiche liberamente. E questo naturalmente ha fatto lievitare i costi delle campagne elettorali in tutti i suoi aspetti. E allora questo, che il più grosso finanziatore della campagna di Trump, adesso non sta più dando i soldi a Trump perché sono buttati via, per cui Trump sta proprio crollando perché senza soldi non si va avanti, ma li sta dando ai candidati a Camera e Senato. E il leader della destra in Parlamento, Paul Ryan, abbandonando Trump, va in ogni angolo del paese per aiutare i suoi deputati e senatori. Difficile che la sinistra possa riconquistare la Camera, dove i repubblicani hanno 30 seggi di vantaggio, impresa possibile invece al Senato. Essenziale, ad esempio, udite udite, per la scelta dei giudici della Corte Suprema, dove ai democratici basta recuperare 5 seggi. Capito? Ne rinnovano 33 di seggi, ovviamente saranno 34 suppongo, basta vincerne 5 e passa la maggioranza dai repubblicani e democratici. Perché dice che è indispensabile avere la maggioranza per nominare i giudici? Perché lo vedremo fra non moltissimo. In America, anche questo è una specie di dinosauro, i giudici della Corte Suprema sono nominati dal Presidente della Repubblica, con l'advice consent del Senato. Il Senato dà il consenso, un parere pesante nella designazione dei giudici. E tutte le nomine delle altre gerarchie americane sono fatte dal Presidente, che rappresenta l'unità. La Costituzione americana è stata scritta sapendo che George Washington sarebbe stato il Presidente della Repubblica, massimo della garanzia, e la garanzia dell'unità con il consenso del Senato, che è la rappresentanza degli Stati federati. Questa partita è una partita delicatissima, anzi diciamo che è una partita storica, perché la Corte Suprema è composta da 9 membri ed è morto da un po' di mesi ormai Antonin Scalia, che era il più conservatore dei giudici, nominato ancora da Reagan, ed era un giudice di cultura e di intelligenza, perché dimenticavo di dirvi che i giudici della Corte Suprema in America stanno nella loro carica vita, cioè escono dalla Corte Suprema solo coi piedi davanti, che insomma, come dire, una vita di una certa tranquillità, e per loro, per gli altri anche di qualche problema, perché le arterie invecchiano per tutti. E morto Scalia, che era il più intelligente e il più capace tecnicamente della maggioranza conservatrice, adesso sono 4-4. E 4 sono, diciamo, tendenzialmente filodemocratici, aperti per i diritti, eccetera, e 4 sono tendenzialmente filorepubblicani e quindi conservatori. E Obama non riesce a nominare il giudice decisivo, che siccome tiene la carica a vita, nominato oggi, resterà finché non crepa. E capite, queste cose sono delicatissime, perché per esempio la riforma sanitaria di Obama è passata per un voto, perché il giudice Kennedy, che era un giudice sempre un po' in bilico tra i due blocchi, ogni tanto si spostava su quello, chiamiamolo progressista per quanto vogliono dire queste cose, e ha fatto passare la riforma Obama, ma per un voto. E il potere della Corte Suprema è tale che qualsiasi politica pubblica può essere bloccata da quel voto. Per cui la nomina di questo nuovo giudice è decisiva per la storia americana dei prossimi chissà quanti anni, che non crepa un altro, però la situazione politica è tale per cui il Presidente della Repubblica non riesce ad avere un consenso del Senato su un suo candidato. E quindi tutto è impallato in attesa che sia fatta l'elezione del nuovo Presidente. I repubblicani da tempo hanno detto: non si permette a Obama di nominare il nuovo giudice, perché il nuovo giudice lo nominerà il prossimo Presidente. In base a quale principio? Non si sa, perché in America è successo esattamente sempre il contrario, e cioè che le nomine si fanno a fine mandato, si fanno quando si devono fare. Ma questa situazione per cui al Senato la maggioranza repubblicana rende impossibile a Obama a fare questo colpo. Bene, E adesso si affronta il problema del giorno, di cui però non ho capito perché sia il problema del giorno. Il problema dell'indennità parlamentare e della proposta di ridurla. Ora, io su poche cose ho sentito tante stupidaggini che è su questo tema. Primo, non ho capito, ma scusate, io sono una persona limitata, perché sia il tema del giorno. Voi andate in camera.it, potevo anche non fare camera.it, eccoci qua, lavori, e qua avete tutto quello che si sta facendo alla camera. Assemblea, bene, assemblea, ottobre, che giorno siamo oggi? Grazie. 25, è la seduta di oggi. Svolgimento di interpellanza, seguito alla discussione della proposta di legge Zampa, seguito alla discussione del testo unificato Reale Acce Appigliani della disposizione il marchio, seguito alla discussione della proposta di legge Lombardi, eccolo qua. Però nel resoconto fino alle ore 15 non si era discusso di questo tema, e se voi andate a vedere il progetto di legge vedete che c'è tutto nella Camera, per cui un bravo giornalista non dovrebbe avere difficoltà a informarsi, no? Basta cliccare, serve un dito, e saper leggere, servono due occhi. E in realtà non è così semplice. E questa è la scheda su questo progetto di legge Lombardi ed altri. E ci sono i testi, gli emendamenti, gli esami in commissione, discussione in assemblea. Discussione in assemblea. Non ci sono dibattiti in assemblea. Cioè oggi probabilmente era schedulato questo punto nel programma dell'assemblea, ma l'assemblea non lo ha discusso perché è ancora discussione in commissione. Allora andiamo a vedere che cosa sta discutendo in commissione. Esame in commissione. E qui scoprite qual è lo stato dell'arte. Dal 19 luglio, 6 ottobre, seguito dell'esame, unificazione con altri progetti, perché ci sono un sacco di progetti su questo. Testi, vediamo i testi. Iter. Ah, perché ho preso la scheda di questo progetto di legge, sì. Mi sono impallato da solo. Mostro ulteriori informazioni. Questi sono i proponenti, relatore in commissione Mazziotti Di Celso, assegnazioni. È l'ex presidente di tribunale, sì, ok. E c'è un dossier meraviglioso che vi prego di guardare, servizio studi. Servizio studi, vi ho già detto, il dossier è di ieri, aggiornato a ieri. Modifica trattamento economico. Contenuto, vi spiega il contenuto della proposta, da che cos'è l'indennità parlamentare. Notate che glielo spiega ai parlamentari, che è un po' interessante. E trattamento economico, in che cosa consiste, la proposta in esame indica nella cifra fissa di 5.000 euro mensili l'ammontare dell'indennità parlamentare. Poi vediamo i conti, perché è interessante vedere i conti. E se voi guardate, è qui, è messa in rapporto le altre proposte, perché ci sono diverse ipotesi. Più leggo, più mi rendo conto che sono paesi di pazzi. E vabbè, abbiamo sui giornali alcune schede interessanti, ma la cosa interessante è che ci sono molte ipotesi di modifica, per esempio c'è una che li porta a livello dei consiglieri regionali, e c'è una anche divertente, ma questa è sempre quella, no? Scusate, andiamo a vedere l'altro dossier. Schede di lettura, vedete, ci sono una serie di progetti di legge, di cui l'ultimo è quello a firma Lombardi, che è 5 Stelle. Tutti riguardano questo trattamento di indennità, e qui trovate le diverse ipotesi e anche la struttura di queste indennità. Per cui alcuni dicono portiamo il livello dei sindaci di 250.000 abitanti, quanta è l'indennità? 5.700. Quando portiamo a quella dei professori dell'università, quant'è l'indennità senza gli assegni integrativi, eccetera, sono 7.000 qualcosa. E portiamolo a livello, e sono tutti presidenti di sezione, attualmente questa è la disciplina. L'indennità parlamentare nel trattamento economico complessivo massimo annuo lordo dei magistrati con funzione di presidente di sezione della Corte di Cassazione. Questo è l'attuale parametro, per cui l'indennità del parlamentare non è fissata in assoluto, ma è fissata in relazione a quello che è lo stipendio del presidente di Cassazione. E una volta, quando il mondo era bellissimo, i magistrati, gli ambasciatori e i professori universitari erano equiparati, e noi eravamo felici perché i parlamentari erano sempre molto interessati a aumentare lo stipendio dei presidenti di Cassazione, e noi tutti galleggiavamo felici di questo. Poi un bel giorno hanno deciso di cacciarci fuori, per cui siamo pagati meno del presidente di Cassazione, e allora adesso qualche proposta dice riagganciamo la indennità parlamentare allo stipendio dei professori universitari. Chi l'ha fatta? Secondo me è un professore universitario che è furbo, dice, non l'ho mai visto mai che non ci vediamo. Però andiamo a vedere, allora, se vi interessa, questo è un documento fatto bene, fatto dagli uffici. Una lunga sequenza di interventi inaugurata in sede extraparlamentare da Beppe Grillo sul blog segna la prima giornata dell'offensiva di 5 Stelle sulla riduzione dei costi della politica. Ma il clou è atteso per oggi, quando il leader siederà nei banchi del pubblico, perché lui non fa parte del Parlamento, per cui è lì nel pubblico, è il grande evento che è lui nel pubblico, mentre dentro e fuori dalla Camera si accenderà la protesta. Sulla questione arriva anche il commento del presidente della CEI, cardinale Angelo Bagnasco. La riduzione dei costi come principio sicuramente sarebbe un buon segnale. Perché non si riduce il suo? No, quello non sarebbe una cosa rilevante. No. Sono tutti, beh, non parliamo di Bertone, che andiamo nel penale. L'evento in realtà non c'è, l'evento proprio non c'è, però l'occasione è ghiotta per parlare di questa cosa. Allora, vi leggo qual è la struttura dell'indennità attuale. L'indennità lorda è di 10.435, indennità netta è di 5.000, perché adesso sono tasse e contributi. In più c'è una diaria di 3.500 euro, che è decurtata di 206 euro per ogni giorno di assenza. Per cui si danno indennità e poi si scomputano le assenze. Ci sono rimborsi spese, rimborsi viaggi e rimborsi telefonici, totale netto 13.620 euro. Non è un brutto stipendio. La Sole 24 Ore ci dice che in Germania lo stipendio è 8.252 euro lordi, a cui però si unisce un rimborso mensile di 4.123 euro netti, per cui non siamo molto lontani. La Francia invece è più contenuta, 7.100,15, 15 centesimi sono fondamentali per un parlamentare, euro al mese, che comprende 3 indennità. Questa è la retribuzione lorda. La Spagna non paga niente, non gli conviene andare a fare il deputato in Spagna, ragazzi, è un paese che non paga. Un'indennità mensile pari a 2.813 lordi, a cui si aggiunge un rimborso per le spese di alloggio di 1.823, per cui in sostanza non arriva a 5.000 euro lordi al mese. Per quello non riescono a fare un governo, la maggioranza, non sono abbastanza pagati. In Italia indubbiamente sono molto pagati. C'è da dire un'altra cosa però, riprendiamo la tabellina. La proposta di tagli porterebbe l'indennità netta da 5.000 a 2.500 euro. Tutto il resto resterebbe identico. Per cui alla fine i nostri deputati, dopo questa manovra d'attacco, basta con i costi della politica, porterebbe il totale netto da 13.620 a 11.120. Grande progresso, eh? Una grande battaglia veramente che merita. Dove il problema non è tanto quanto li paghiamo, ma che cosa fanno? Quella sarebbe una prima legittima richiesta di informazione. Solo Brunetta è presente negli scanni di Forza Italia. Lega, Area Popolare, Fratelli d'Italia sono deserti. La prima giornata di battaglia sugli stipendi dei parlamentari si consuma così in sordina. Questo danno già aula semideserta, perché non si discute di nulla. Tutto rinviato al primo pomeriggio di oggi, quando si voterà, scontato il rinvio del testo in commissione, e l'aula sarà gremita. Di fatto oggi non si fa altro che dire: c'è la relazione della commissione? No. E quindi si torna in commissione. Non è che si torna in commissione, non si può andare in aula, perché finché la commissione non ha finito i lavori non c'è nulla da discutere in aula. A me pare almeno di aver capito così, ma può essere che io mi sbaglio.
In merito, professore, segnalo un'intervista fatta dal Sergio Sgarbi sulla Liga Nazionale.
No, ma disculpa, per favore, all'Università di Ferrara di Sgarbi non si nomina. C'è un certo livello di decenza. Almeno questo. La prego, per cortesia. Certe parole non si pronunciano, pochissime di età. Vi dico perché. Sgarbi ci costa una quantità di soldi inaudita, perché ogni volta che lui va in televisione e dice queste belle, si chiama Sgarbi per qualcosa, cioè nome nome, come dire, c'è Casini che fa baccano il governo e c'è Sgarbi che fa Sgarbi e dice quello è deficiente, quello è una troia e così via. E dopo, quando chi si riceve questi epiteti fa quello che fa qualsiasi cittadino, cioè lo querela, lui dice: ma io sono deputato della Repubblica, e pretende di essere protetto dalla improcedibilità per i voti dati e le dichiarazioni rilasciate. Quel piccolo particolare è che questo vale per il lavoro di parlamentare. Se uno fa la subretta alla televisione e si diverte a dare della troia a destra e a sinistra, lui è un tecnico poi della materia, per questo è quello che dice, e voi capite che non è protetto. Ma che cosa succede? Che l'offeso va dal giudice, il giudice procede contro Sgarbi, Sgarbi dice no, io sono protetto, provoca una delibera della Camera d'appartenenza che sempre corporativamente dice ah no, lo proteggiamo, lui è deputato e ha agito nel suo mandato, la cosa arriva alla Corte Costituzionale e la Corte Costituzionale ha già fatto almeno 50 sentenze. Ma io non sono aggiornatissimo, ne ha fatto anche qualcuno di più, 50 sentenze per dire che questa roba non può essere, e ogni volta Sgarbi ha dovuto subire il processo. Voi capite quanto ci costa un disgraziato del genere, e si permette anche di aprire la bocca sulla bellezza della Costituzione. Lasciamo perdere. E l'indecenza di questo paese si riassume nell'indecenza di alcune persone. Volete sapere un'altra persona veramente indecente? Allora, una bellissima intervista all'avvocato Ghedini. lo trovo, no, non posso averlo perso. Bellini, dove sei? Uffa, non trovo Ghedini, me la troverò. Perché è interessante? Perché Ghedini è il record man, sicuramente mondiale, di assenze. Eccolo qui Ghedini, e lui dunque nella classifica riportata dalla stampa ci sono alcuni nullafacenti che stanno sempre alla Camera, non hanno altro da fare, e sono Fontana PD, Guerini PD, Iannuzzi PD, alcuni che sono perennemente assenti dalla Camera come Angelucci Forza Italia, Martinelli Forza Italia, Genovese Forza Italia. Martinelli è assente per il 99,56% delle sedute, cioè, è difficile, perché ti capiterà una volta che vai a trovare un amico, no. Al Senato c'è Pegorer che ha il 99-89% delle presenze, non ha proprio nulla da fare alla vita, e Ghedini invece manca per il 99,16% delle sedute. 99, cioè su 100 sedute lui è assente un po' più che a 99, che vuol dire che la centesima seduta è presente ma non tutto, non si può neanche chiedere. E allora è interessante questa intervista che io trovo magica, bellissima, e non posso non leggervi. Questo sì che è diritto costituzionale, Corriere della Sera. Senatore Niccolò Ghedini, lei è il senatore che accumula più assenze al Senato, e allora? Allora non si fa, è stato eletto per partecipare ai lavori parlamentari o no? No. Non si può dire che non abbia, come dire, chiarezza la posizione, o meglio, le cose non stanno esattamente così. Ora le spiego, qui c'è una piccola cosa che spiega che i dati statistici inesorabili, 0,85% di presenza. Allora, premesso che a mio avviso non contano le presenze o le assenze di un parlamentare, ma la sua capacità di incidere qualitativamente sulla vita politica del Paese. Dico subito che la proposta dei grillini è come sempre piena di demagogia, ma neppure la risposta polemica di Renzi tiene. Renzi ha detto...
abbiamo il 37% di Maio perché Di Maio è presente.
No, ha detto calcoliamo l'indennità sulle presenze. Vabbè, è una risposta a Di Maio, ma questo... Cioè, è un vecchio problema questo. In parte le indennità sono date sulle presenze, ma solo in parte. Comunque... Ghedini è equamine, è equidistante, è lontano sia da Di Maio che da Renzi. Lui propone di pagare i parlamentari in base alle loro presenze. E se uno sta al partito a studiarsi una legge? Vabbè, una bella domanda. Vuoi non pagare uno che sta a casa sua a studiarsi una legge? E se un altro invece è andato a fare comizi sul territorio? Questi non li vuoi pagare? Lei quando è assente cosa fa di preciso? Guardi, io ogni giorno e anche più volte al giorno sento il mio presidente Silvio Berlusconi. E vuoi non pagarlo? Quella è tecnicamente un'indennità. E lui, d'intesa col capogruppo del Senato di Forza Italia, Paolo Romani, mi ha concesso la possibilità di far politica fuori dal Parlamento, cioè è Berlusconi che è fuori dal Parlamento perché cacciato, essendo stato condannato, chi gli dà l'autorizzazione di andare in Parlamento. Questo sarebbe un giurista laureato qui, tra l'altro, se lo ricordano ancora. Un'attività che evidentemente viene giudicata utile, quella che fa fuori dal Parlamento, altrimenti non mi avrebbero ricandidato così tante volte. Non trova? Trovo che non partecipare con una certa regolarità ai lavori parlamentari tradisca il suo mandato. Questa è una considerazione buffa, lo sa, La trova buffa? Ma certo, ora mi tira fuori questa idea un po' balzana della nostra democrazia. No, dico, mi sembra sia noto che quando i parlamentari italiani vanno a votare è già stato tutto deciso. Il capogruppo fa un gesto con la testa e ordina, votiamo sì oppure votiamo no. I parlamentari, che spessissimo non sanno neppure cosa stanno votando, si limitano quindi ad alzare il ditino, pigiano diligenti il tasto e poi tornano a sonnecchiare oppure a leggere il giornale o sull'iPad, l'iPad, a scrivere SMS e a telefonare. Quel voto elettronico, diciamo la verità, è una fiction politica. Questo è un parlamentare che descrive l'attività parlamentare. Questo in qualche caso è effettivamente vero, però poi, no aspetti, mi faccia finire, perché ci tengo a dire che io, quando è stato necessario, sono comunque sempre stato molto, ma molto presente. Dal 2006 al 2008, quando il governo Prodi si reggeva su una manciata di voti, io ero lì, con il sacco a pelo a Palazzo Madama, a votare con me. Sì. E assidue sono state anche le mie presenze dal 2008 al 2011 alla Camera per sostenere Berlusconi e il suo governo. Poi dal 2011, io non ho mai condiviso l'azione del governo Monti e dal 2013 purtroppo al Senato. Questa è la cronostoria della vita parlamentare di costui. Con le scissioni di Angelino Alfano e Denis Verdini e lì a Palazzo Madama il voto di Forza Italia è ormai diventato pura testimonianza. Atto di fede? Esatto. E qua c'è una ricostruzione che fa il giornalista. Lei quanto guadagna? Da avvocato o da senatore? Da senatore. Non guadagna un euro. Può essere più preciso? Il 25 settembre del 2012 inviai una lettera a Gianfranco Fini, all'epoca Presidente della Camera, spiegandogli che non mi sembrava più accettabile, vista la condizione economica del Paese, cumulare più redditi quando si ha già, come nel mio caso, un guadagno di lavoro autonomo superiore a quello di parlamentare. Gli chiesi perciò di sospendere fino al termine della legislatura l'erogazione a mio favore di ogni indennità, cioè stipendio, di ogni rimborso, tipo taxi o biglietti aerei o ferroviari. E Fini mi rispose pochi giorni dopo, poteva accogliere la mia richiesta per quanto riguardava i rimborsi, ma non per lo stipendio, essendo questo espressamente previsto in Costituzione. Quando poi fui eletto a Palazzo Madama, la mia segreteria comunicò la stessa richiesta anche al Presidente Grasso. Quindi lei continua a incassare, nonostante le cospicue assenze, solo lo stipendio. Il verbo incassare è di per sé abbastanza sgradevole. Non incassare è molto più sgradevole. Comunque, sì, lo incasso, ma poi lo utilizzo socialmente. Sta dicendo che devolve l'intero stipendio da senatore in beneficenza? Sto dicendo questo, anche se la beneficenza dovrebbe sempre essere silenziosa e nascosta. Io trovo che tutto questo sia semplicemente meraviglioso. Cosa si può dire di più? Ho perso questo che vedo solo adesso, dichiarazione di Brunetta. Oggi previsto l'arrivo di Beppe Grillo, la proposta 5 Stelle di dimezzare nasce dai giorni di polemica con Di Maio, tra virgolette, tu fai più schifo di me, e la Camera diventa un mercato. Brunetta, gli stipendi siano uguali al reddito precedente. Allora, cari ragazzi, questa è una partita interessante, non è una partita da... ci si può scherzare perché i personaggi sono buffi, e la cosa meno buffa è che noi l'abbiamo eletti in qualche modo in Parlamento, e questo non mi fa per niente ridere, devo dire la verità, però la situazione è buffa. Ma la questione dell'indennità parlamentare è una questione classica, e nel mondo liberale le cariche politiche erano gratuite. C'è una sorta di divieto di retribuire i parlamentari, per il semplice fatto che si riteneva che fosse un privilegio fare il parlamentare, non un lavoro. E questo problema si pose all'Assemblea Costituente. L'Assemblea Costituente, tra l'altro, lavorava in una fase piuttosto complicata, perché, guarda caso, c'erano già degli scandali di corruzione, la gente era in piazza, si era sviluppato un movimento politico dell'uomo comune, dell'uomo qualunque, da cui deriva il termine in voga qualunquismo. Era un partito politico che ha ricevuto dei voti, neanche pochissimi, e era antisistema e antipolitica e antipartito, questa è una vecchia storia italiana, e aveva ottenuto dei seggi in Assemblea Costituente. Sulla questione dell'indennità parlamentare ci fu un dibattito molto intenso, e uno degli interventi decisivi fu fatto dall'onorevole Lucifero. Non è Bulgakov, no? Non è il maestro. Si chiamava Lucifero, era conte Lucifero lui veramente, era un conte che si chiamava Lucifero di cognome, e che era un grande personaggio, perché lui era il ministro di Real Casa, cioè era colui che governava la struttura della monarchia, non della monarchia, del regno, il palazzo del re, e tutto il meccanismo collegato al finanziamento del re e dei suoi discendenti. Per cui era un personaggio molto in vista, ovviamente dichiaratamente monarchico, ce ne mancava altro, un vecchio signore che si presentava sempre con bastoncino, farfalla, eccetera, che io ricordo ancora di aver visto in televisione quando ero piccolissimo, è rimasto impresso, me lo ricordo ancora. E Lucifero fece un discorso che, se volete, andate a leggervi in rete, bellissimo, anche commovente, devo dire, perché disse: sentite, voi siete un Parlamento, vi dite democratici, io sono un vecchio liberale, per cui dovrei essere l'ultima persona a parlare qui dentro, però vorrei ricordarvi il caso di l'onorevole, non so come si chiamasse, del Partito Comunista, che era un operaio che non poteva permettersi di stare a Roma a seguire i lavori della Camera, se ne stava a Orte, ogni mattina alle 5 prendeva il treno e si presentava con panino, contenitore della minestra, eccetera, perché si portava da mangiare. Ora, diceva, questo è, in un sistema che voi chiamate democratico, insopportabile. Rendetevi conto, non è possibile che le persone che sono impegnate in Parlamento e che devono lasciare il loro lavoro non siano indennizzate. Non è una retribuzione, è un indennizzo. E allora questo discorso tolse un po' qualsiasi dubbio nel dibattito, restava il dubbio del quantum. E Calamandrei, grande avvocato, fece un discorso molto simile a quello di Ghedini, tra parte collega di studio, e disse: propongo che siano retribuiti tutti meno che gli avvocati. Perché mentre se uno fa il medico e va in Parlamento, deve smettere di fare il medico, e dopo 10 anni che fa il parlamentare non torna a fare il medico perché non c'è l'aggiornamento professionale, che è un grosso problema per chi fa politica, tornare alla vita civile. Per l'avvocato questo problema non si pone, perché lui tanto lo studio lo tiene su, continua ad avere lo studio, continua a fare attività forense, non solo, ma il fatto di metterci fuori onorevole o senatore aumenta il prestigio dello studio. Chi si mette fuori il semplice AV generalmente fattura di meno di uno che si mette fuori AV prof, anzi prof AV, perché è già quello un titolo di studio che tu spendi professionalmente. Se poi ci metti on AV prof, allora cominci a guadagnare ancora di più. E allora diceva: questo non è nel discorso di Lucifero, questo è proprio un discorso che va fatto nel concreto. E su questa questione di Battera non molto lungo, forse ve l'ho già raccontata la storia. Saracini disse, che era presidente dell'assemblea, fece la proposta di formare un parametro che era lo stipendio medio dei dipendenti. Il Partito Comunista diceva applichiamo il contratto del metalmeccanici. Anzi, questa è stata una regola del Partito Comunista fino a quando è gestito il Partito Comunista, per cui il Partito Comunista si faceva girare l'assegno dei suoi politici e dava ai politici lo stipendio di dirigente FIOM, cioè del sindacato metalmeccanici. Questa è una regola interna del partito, mentre Terracini diceva facciamo una regola di legge. E alla fine si fu deciso di creare un parametro esterno e porlo con riferimento a una categoria di dipendenti pubblici che avessero un certo ruolo, da cui appunto ambasciatori, magistrati di Cassazione, professori ordinari, così. E così rimase. Poi c'è la questione dell'indennità. Scusate, la questione dei rimborsi spese, perché vedete, quella è una partita ancora diversa, perché qui oltre al 5.000 euro di indennità netta, che non è uno stipendio stratosferico, uno stipendio ancora abbastanza a livello, c'è la diaria, che sono 3.500 euro, da cui va scomputata l'assenza, per cui per forza che Ghedini non gliela danno, non perché lui rinuncia, ma perché gli dovrebbero chiedere i soldi indietro per quello 0,86 di presenza. C'è il rimborso spese e lì si apre lo spiraglio del controlli sulle spese. Rimborsi viaggi, di quali viaggi? Perché poi c'è il problema, la diaria la prendono anche i residenti a Roma oppure no? E lì c'è il problema della residenza, del domicilio. Sono questioni su cui naturalmente l'interpretazione è sempre pro bono, cioè a favore del deputato. Su questa partita si è giocata anche la crisi dei partiti, perché i deputati hanno, e dei senatori, avendo perso alle spalle il partito, hanno perso anche i servizi del partito, e questa non è una partita da poco, è una partita importantissima che vi dà anche conto del crollo di un sistema parlamentare, perché un sistema parlamentare funziona soltanto se accanto funziona un sistema dei partiti, e il sistema dei partiti è un sistema che deve dare prestazioni importanti. Se voi prendete, aprite una finestra sull'Italia, diciamo anni 60-70, avreste un panorama totalmente diverso di posizione dei pesi. No? Oggi i parlamentari non hanno per lo più un partito alle spalle, non hanno una struttura di elaborazione di informazioni, e anche per questo poi i partiti non hanno un indirizzo concreto al loro interno. Perché non hanno un ufficio studi? Io vorrei sapere qual è il partito che ha elaborato una sua politica sulla TTIP, sugli accordi internazionali di cui vi parlavo all'inizio. Sono questioni molto complesse in cui tu devi mettere al lavoro una squadra di tecnici del tuo partito, di gente che sa di che cosa si occupa. E questo una volta portava a elaborare indirizzi, e questi indirizzi erano oggetto di pubblicazione. Il Partito Comunista, che era senz'altro più organizzato, aveva una rivista politica di alto livello, Rinascita, generalistica, e poi aveva riviste per i singoli settori. Per gli amministratori locali c'era una rivista apposita, e i socialisti avevano Mondo Operaio, che era una rivista di una certa importanza culturale, e anche la DC aveva riviste, aveva una casa editrice, 5 Lune, che pubblicavano libri, e il Partito Comunista aveva Editori Riuniti, dove c'erano pezzi di programma di partito sulle singole cose. Per cui alla fine anche l'amministratore o il politico o l'eletto periferico poteva informarsi di quella che era la linea del partito, perché era una linea elaborata. Oggi chi elabora le linee politiche dei nostri deputati? Vedete, a questa domanda la risposta non c'è. Non c'è non perché non ci siano i quattrini, attenzione, i costi della politica cosiddetti sono aumentati, non diminuiti con l'abolizione del finanziamento pubblico dei partiti, ma sono diventati veicolati attraverso voci che sono voci improprie. Oh, la mia cara Mosca. E, per esempio, i soldi che vengono dati, che qui non sono contabilizzati, per i cosiddetti portaborse. Il deputato ha la possibilità di dare degli assegni, dei contratti a degli stagisti. Questo è in tutte le parti del mondo. Un senatore americano ha uno staff di almeno 10 stagisti che lavorano con lui, di alto livello anche. Il nostro deputato al massimo ha uno o due portaborse che portano la sua borsa, e generalmente lui ritiene che quei soldi siano soldi suoi, non li spende volentieri, e spesso è lavoro nero, che è una cosa di una vergogna totale, no? Che un membro del Parlamento sfrutti il lavoro di un giovane con contratti in nero. Ma sono le cose che avvengono. Oppure altro scandalo sono i finanziamenti che vengono dati ai gruppi parlamentari, che qui non compaiono perché non sono prebende date al politico, ma sono soldi trasferiti ai gruppi parlamentari. I gruppi parlamentari sono delle organizzazioni semplicissime, non riconosciute, non strutturate, tra deputati o senatori. Queste associazioni sono associazioni private, il loro funzionamento è dentro nell'ingranaggio del regolamento parlamentare. I loro capigruppo, i capigruppo sono membri, come dicevo ieri, della conferenza dei capigruppo e partecipano alla programmazione dei lavori delle Camere. Ma i gruppi non sono enti, non hanno personalità giuridica, sono raggruppamenti di parlamentari. Trasferire soldi ai gruppi vuol dire imboscare i soldi. Due anni fa è cominciato lo scandalo dei gruppi consigliari, non parlamentari, dei consigli regionali, a partire dal Lazio, il primo grande scandalo, dove c'era Bachmann, che era un consigliere regionale, che con i soldi del gruppo faceva feste, comprava SUV e così via, no? E l'indagine si è svolta in tutta Italia nei consigli regionali. Nei gruppi parlamentari non hanno messo gli occhi perché le istituzioni parlamentari sono sottratte alla giurisdizione ordinaria, ma lì ci sono un sacco di soldi che finiscono spesi in niente. Ma la giustificazione è che se un gruppo parlamentare deve fare uno studio su che cos'è, qualsiasi argomento, che sia l'energia o l'ambiente o il lavoro, come lo fa senza spendere soldi? Come si informano? Telefonano alla zia? Capite che c'è un problema informativo che è basilare in un Parlamento che lavori. E noi stupidamente, perché siamo un paese di cretini, come vi siete già accorti nonostante la vostra incolpevole giovinezza, abbiamo tolto il finanziamento alle strutture di pensiero della politica. E adesso con cosa l'abbiamo sostituite? Il pensiero di Ghedini? Il pensiero di Brunetta? O quello dell'innominabile Sgarbi? Sono quelle le fonti di pensiero. Pensiero significa un pensiero organico. Oggi ci sono i dati sull'atmosfera, le concentrazioni, eccetera. Chi è che elabora la posizione italiana su queste cose? Capite che avere una politica così sfilacciata è un grosso rischio. E badare all'ultimo elemento, e cioè al costo del singolo deputato, è come solito guardare nella direzione sbagliata, no? non vedere il problema. Il problema è che sulla politica bisogna investire, piaccia o non piaccia, bisogna investire, perché non c'è paese che si regga senza politica. Il mito dell'uomo del grande imprenditore che si presta alla politica, e pare che in Italia non abbia lasciato un ottimo ricordo, e in America forse neanche, visto che Trump non ce la fa, ma sono segni questo, no? Perché l'ingresso in politica di Berlusconi in Italia e di Trump in America è stato sotto l'insegna dello stesso slogan: basta con la politica, basta con i partiti, io sono un imprenditore che ho dimostrato con il successo della mia impresa, i conti non ve li mostro però, i conti lasciamoli stare, che so fare, e quindi amministrerò l'Italia o l'America come se fosse la mia impresa, per carità, per carità. Cioè la banalizzazione delle cose. Politica è tutt'altro che banale. E per questo anche questo dibattito mi sembra un dibattito, ma sì, ma meschino, no? Allora è indubbio che dare 13.600 euro a un senatore o a un deputato in Italia oggi sia un insulto. Lo è. Ma lo è un insulto per il semplice fatto che il lavoro che fanno è un lavoro non produttivo, cioè un lavoro che non ha senso, non sono in grado di produrre quello che sarebbe richiesto da loro. Questo è il vero problema. Bene, e con queste piacevolezze io sarei... Oggi avevo in mente di parlarvi del bilancio, ma siccome il bilancio ci accompagnerà fino a dicembre, non c'è urgenza, e d'altra parte, chi di voi è particolarmente interessato alla gestione del bilancio? Preferite il bilancio o la Nutella? Va bene, a domani.